Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, è giovedì ed è sempre tempo di palla in tribuna qui su Radio Parma. Un buon pomeriggio a tutte le persone che sono in ascolto sulle nostre frequenze, chi sulla vecchia radio, tra virgolette, chi invece con l'app o chi sul sito in streaming. Insomma, abbiamo tante opportunità, no, per seguire la nostra trasmissione. Arriviamo il giorno dopo la festa dei tifosi del centro di coordinamento Parma Club. C'era davvero tantissima gente, c'erano anche i giocatori del Parma e c'è la partita contro la Lazio sabato pomeriggio, che è la penultima dell'anno, perché poi il Parma, l'ho ricordato tante volte, però magari qualcuno pensa che ci sia il Napoli, quello dopo no, il Parma non gioca, gioca il 27 contro la Fiorentina con Napoli, poi si giocherà in un inizio di gennaio che sarà bello complicato per i crociati. Secondo me di partite facili non ce ne sono fino alla fine del girone di andata, perché sono tutte squadre che insomma sono sopra, quindi finale è complicato. Allora, il nostro numero, come sempre, qualcuno ci ha già scritto, ma io lo ricordo, è 333-9200-170. Allora, vediamo un po', Daniele da Medesano: dopo l'ultimo trittico di partita avrei firmato per 6 punti con 2 vittorie in trasferta contro avversari diretti, ora con la Lazio andrebbe bene anche un punto. Allora Daniele, sono d'accordo con te e anch'io avevo così prospettato che insomma due vittorie, le vittorie fanno la differenza in classifica, nel senso che contro una squadra è meglio vincere una volta e perdere un'altra che fare due pareggi, quindi assolutamente in questo contesto le vittorie veramente muovono molto la classifica. Avete visto il balzo che ha fatto il Parma battendo il Pisa. Allora io ripartirei dalla festa dei tifosi per sentire com'è andata ieri sera. Ci sono stati dei premi, tanti applausi, poi insomma le vittorie aiutano a andare d'accordo. Partiamo da qui e aspetto naturalmente i vostri messaggi. Poi ci sentiamo anche più avanti, dopo, ma torno più avanti, a margine, che cosa ha detto uno dei protagonisti di questo momento crociato. Ma prima la festa dei tifosi.
Un appuntamento annuale reso ancora più festoso dal successo dei crociati sabato scorso a Pisa. Cori e applausi per i giocatori del Parma, per le ragazze del Parma Women premiate con il giallo-blu d'oro e poi il riconoscimento speciale per il portiere Edoardo Corvi. Il solito pienone di pubblico in occasione del quarantennale del centro di coordinamento dei Parma Clubs, in occasione del tradizionale Natale giallo-blu all'hotel Parma e Congressi.
Per noi è una famiglia il Parma, i suoi tifosi, e quindi riteniamo, come dici, sono 40 anni, quest'anno decorre il 40° anno del Natale giallo-blu, che ci troviamo per scambiarci gli auguri di Buon Natale e stare insieme una sera per anche fare capire alla gente che siamo uniti. Siamo uniti, anche se qualcuno dice ma siamo distanti, no. Non sto parlando solamente di coordinamento e Parma Calcio. Tutto il tifo giallo-blu del Parma è unito, ragazzi, credetemi che siamo tutti compatti, anche le altre organizzazioni del tifo organizzato, siamo tutti uniti per sostenere questi ragazzi a raggiungere l'obiettivo che si sono dati all'inizio della stagione.
Arriviamo da una vittoria importante, quella contro il Pisa, c'è la Lazio all'orizzonte a Tardini.
C'è la Lazio e quello che noi chiediamo è che chiunque scende in campo metta tutto quello che ha, l'impegno, la cattiveria, tutto quello che cattiveria sportivamente, calcisticamente parlando, per portare a casa il risultato.
Presente anche l'AD del Parma Calcio, Federico Cherubini, oltre a Carlos Cuesta con diversi membri dello staff, e poi Del Prato, Brischi, Valenti, Circati, Cutrone e Trabucchi. Applausi anche per gli ex crociati Paletta e Pavarini, e ancora per Melli, Pizzi e Gian De Biaggi, colonne della Parma Legends, e ancora la squadra Parma Special. Presenti anche il sindaco Michele Guerra, l'assessore allo sport Marco Bosi e il delegato allo sport Davide Antonelli.
Palla in tribuna.
Ecco, siete sentito brindisi, cori, insomma una bella serata. E allora intanto il Parma ha ricevuto una certificazione importante, ISO 14001, dedicata alla gestione ambientale, risultato raggiunto grazie al progetto Play Green. Il club gialloblu conquista un traguardo ulteriore, la certificazione ISO 45001, cioè uno standard internazionale che definisce i requisiti per garantire salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ed è una certificazione che hanno in Europa solo City e Juventus. Questa è una novità comunicata questa mattina dall'ufficio stampa. Matteo da Roma scrive: contro la Lazio secondo me possiamo fare punti, è vero che hanno un buon possesso ma soffrono molto i cross dalle fasce, inoltre mancheranno Ghila e Isaacsen, secondo me Pellegrino può far male ai biancocelesti, sarà solo un'impressione ma non vorrei che il cambio agente di Del Prato sia il preludio per un addio a fine stagione, speriamo di no, il capitano non si tocca, sempre forza Pama, Matteo da Roma. Allora sappiamo che Del Prato ha ancora da qui alla fine del campionato il contratto, ce l'ha anche l'anno prossimo, non abbiamo novità su eventuali rinnovo, non sappiamo se ci siano state incontri, se ne sia parlato, vediamo col nuovo agente cosa succede, per ora non credo che ci siano stati colloqui, ecco, almeno non mi risulta. Io non firmo per nessun risultato con la Lazio, la cosa fondamentale è la strategia difensiva, contropiede con la difesa 3 con Cutrone in panchina, magari da far entrare negli ultimi 15-20 minuti. Riccardo ci scrive. Allora andiamo a sentire Sasha Brisghi.
I think it was a very fast way.
Come giudico fin qui la mia stagione, penso che sia stato tutto molto veloce, mi trovo bene a Parma, sono felice, posso anche migliorare me stesso, ho giocato da titolare in Coppa, ho segnato un gol, ero davvero felice, ora sto andando bene, mi trovo molto bene, sono contento fin qui del mio rendimento.
I have a good impression, a lot of defending, a lot of tactics.
Ho avuto una buona impressione della Serie A, c'è molta difesa qui, molta tattica, è duro il campionato, intenso, ma mi sono adattato molto velocemente, credo, quindi sono contento. Non vediamo l'ora che arrivi la partita contro la Lazio sabato, penso che ogni partita sia difficile, anche i biancocelesti sono davvero un avversario tosto, noi giocheremo in casa, daremo il massimo al Tardini davanti al nostro pubblico perché speriamo in una buona stagione, in una buona partita, possiamo farcela, dobbiamo giocare la nostra partita, poi vedremo il risultato.
Eccoci, allora così, grazie anche per la traduzione Alberto Rugolotto. E abbiamo il nostro primo ospite che è un grande piacere ritrovare sulle nostre frequenze. Buon pomeriggio Guido Schittone.
Ciao, buongiorno, buongiorno.
Ciao Guido, ciao. È un po' che non ci sentiamo, so che tu segui il Parma sempre e comunque, insomma, non dico che sia il momento di tracciare dei bilanci perché poi c'è una partita importante sabato così, ma quali sono le tue sensazioni guardando alla classifica, al momento dei crociati e alle partite che iniziano ad essere tante, sono quasi una quindicina, quindi insomma danno anche un'identità al gioco, alle prestazioni della squadra?
Dunque, allora, ribadisco quello che avevo detto quest'estate, prima dell'inizio del campionato, che ancora non ho capito bene quale sia il progetto a livello proprio di squadra del Parma. Tralasciando questo, direi che i giochi comunque sono ancora tutti da fare, sia per la lotta scudetto sia per la lotta per non retrocedere, perché si deciderà secondo me tutto nelle ultimissime giornate come è accaduto lo scorso, e ahimè temo che Parma comunque continuerà questa sorta di altalena di risultati dal negativo al positivo. Direi che la nota positiva come bilancio è l'approccio di questa al campionato italiano, perché non ha voluto inventare nulla, si è coperto molto bene le spalle con una rosa che probabilmente lui forse si aspettava più forte, con alcuni ragazzi che cresceranno, ma bisogna attenderli. Le cose negative sono che abbiamo un gioco direi abbastanza noioso e che ci mancano degli uomini, perché secondo me il centrocampo è che è il fulcro poi del gioco di qualsiasi tipo di squadra, è il nostro punto, la nostra nota dolente, perché vedo che c'è grandissima difficoltà proprio a costruire le azioni, lasciando stare poi quelle che possono essere gli errori difensivi, che ci sono stati, soprattutto da parte dei due nuovi acquisti, uno che è sparito per un infortunio e l'altro che ogni tanto crede ancora di essere in Argentina e che compie un pochettino delle follie, però e forse rientrerà proprio domenica contro la Lazio. Però non bisogna buttargli la croce addosso, perché ricordiamoci che per 3 anni abbiamo insultato il povero Valenti, che invece quest'anno secondo me sta giocando molto molto bene.
Ecco, ha avuto bisogno dei suoi tempi, la speranza, certo, è che non tutti abbiano queste tempistiche.
È vero? È per quello che io dico qual è il progetto tra virgolette del Parma, perché quando si vuole restare in Serie A e soprattutto cercare di migliorare quelle che erano le risultanze degli anni passati, forse qualche giocatore più affidabile bisognerebbe acquistare. Però insomma, queste sono le mie idee, che possono essere sbagliate, perché io sono sì giornalista ma sono soprattutto un tifoso quando si tratta del Parma, che adesso si trova di fronte due sfide direi molto importanti, perché la Lazio, ragazzi, è una squadra ben organizzata, e ricordiamoci che Sarri sta compiendo un miracolo, perché ha giovani contatti e ha 19 punti. C'è il fatto che ancora non ha vinto in trasferta, sì, ne ha raccolti mi sembra solamente 5 su 19 fatti, e questo mi spaventa un poco, sì. Però il suo migliore, uno dei suoi migliori difensori, Gila, è squalificato. Rientrerà probabilmente Patrick, che è da quasi un anno che non gioca, l'ha provato Sarri proprio quando è stato cacciato
Gila. E non stiamo parlando di Van Dijk, ecco.
Sì, ecco, non è Van Dijk, è stato un giocatore affidabile soprattutto con la precedente gestione, Sarri forse lo vede meno, e poi c'è questo grandissimo Guendouzi. Però ricordiamoci che loro a centrocampo sono contati, perché Rovella di fatto non si è mai visto, Dele Bashiru verrà venduto probabilmente molto presto, in attacco Dia partirà per la Coppa d'Africa, quindi anche loro insomma qualche problemino col mercato bloccato ce l'hanno. Rientrerà Cancellieri, che con Sarri è un giocatore che fa spavento, perché nelle prime partite prima dell'infortunio era stato spesso l'uomo che aveva determinato il risultato. Quindi sarà una partita tosta. Credo che ci sarà anche la possibilità da parte del Parma, se avrà il coraggio, di andare ad infastidire la difesa della Lazio, che ricordiamoci non è composta da dei geni. Sì, c'è Romagnoli, poi avrà sulle fasce Marusic e Pellegrini, e poi appunto Patrick e Romagnoli, quindi c'è forse la possibilità per poter combinare qualcosa di buono.
Ti volevo chiedere questo, Guido. Ieri ragionavo un po' sui punti del Parma. Alla fine il Parma ha fatto al contrario proprio completamente rispetto all'anno scorso, perché l'anno scorso di scontri diretti ne ha vinto uno col Monza, uno col Venezia,
sì,
e
sì,
basta.
Si perdeva tutti.
E dalle
vero.
Squadre, dal Como che è arrivato decimo in giù, non sì. ha vinto con nessun altro, ma sia andata che ritorna, quindi su me è un dato.
Sì, sì.
Quest'anno è il contrario, perché ne ha fatti 9, che siano stati colpi di fortuna, episodi, poi ha fatto 9 punti con Pisa, ha battuto poi anche il Torino, che è sotto il Parma per differenza sì. reti, ha battuto l'Hellas, cioè i punti li sta facendo invece con chi è alle spalle. Questo è un pregio secondo te o un limite?
No, secondo me è un pregio, perché l'anno scorso proprio ci arrabbiavamo perché siamo crollati soprattutto all'inizio della seconda parte della stagione proprio a causa degli scontri diretti, che li perdevamo tutti, poi facevamo dei punti incredibili contro squadre che risultavano più forte, per cui questo è un pregio, e appunto anche per questo io do grandissimo merito all'allenatore, allenatore che secondo me ancora non ha fatto vedere niente di lui, però è uno sicuramente intelligente ed è molto umile, perché si presenta qui, è vero, è la prima esperienza e bla 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 bla, però oggettivamente riesce a capire la squadra, a volte insomma sono le sue sostituzioni che lasciano un pochettino perplessi, ma insomma qualche errore di inesperienza lo pagherà anche lui, perché nessuno è nato genio, per cui io sono relativamente fiducioso. Mi auguro che il mercato invernale ci porti, guarda, no, non chiedo tanto, ma un centrocampista di grande qualità, ecco, quello sì, perché ne abbiamo un bisogno pazzesco.
Eh sì, perché poi il cuore della squadra è lì, ecco. Quindi...
Sì, infatti, abbiamo, cioè nel mercato abbiamo anche colto un fiorellino, lo svizzerino, Brischi, sì. Che secondo me è l'autentica sorpresa di questo mercato, perché è l'ultimo arrivato, nessuno... se lo fidava, invece è costante ed è uno che sta crescendo tantissimo e non aveva esperienza ad alto livello, perché questo dobbiamo ricordarcelo. Adesso poi dovremmo aspettare che Ondrejka entri in forma, quindi l'ultima prestazione col Pisa secondo me non è stata eccellente, però ragazzi questo è 5 mesi che è fermo, per cui vogliamo dargli anche attimo per poter recuperare e poi speriamo che anche Oristanio riesca ad entrare nel gioco delle tornazioni, tra virgolette.
Allora Guido, ho ancora 3 cose da chiederti. Intanto c'è un messaggio di Lorenzo che scrive: sottoscrivo parola per parola quanto detto da Guido Schittone. Guido, secondo te la Fiorentina in primis, ma anche il Torino sta facendo davvero un campionato modesto, pensando soltanto alla batteria di attaccanti che ha, rimangono lì in zona? Secondo me la Fiorentina ormai rischia veramente di rimanere proprio lì in fondo anche.
Guarda, io ho tantissimi amici a Firenze e li frequento quasi settimanalmente e vanno in curva a Fiesole, per cui conosco benissimo quello che è l'umore dei tifosi della Viola e sono messi malissimo perché nemmeno il tifo crede in questa squadra. La Fiorentina, che si diceva avesse fatto un mercato importante, in realtà ha snaturato a centrocampo la squadra, ha perso un uomo che era fondamentale, per esempio Cataldi, che invece noi ritroveremo con la Lazio, ha questi 3 attaccanti che non riesce a sistemare perché Vanoli ha provato a farli giocare assieme, ma sembra essere un disastro, e soprattutto mi sembra che da quando è morto Gio Barone anche la società sia un pochettino allo sbando. Il Torino contro il Milan non ha giocato male, il Torino è molto fragile in difesa, non riesco a comprendere perché i gol li fa, adesso ha recuperato anche Zapata, quindi credo che sia messa molto molto peggio la Fiorentina. Mi auguro che Vanoli esca da questa situazione, perché è una persona che noi abbiamo conosciuto bene, che ci ha permesso anche di vincere una Coppa Italia contro la Fiorentina, poi si è preso la rivincita, ha fatto vincere anche a Viola, e poi è veramente un bravo tecnico ed è una bravissima persona.
Ultimissimo, anche perché me lo chiedono in due qua nei messaggi, mi chiedono un tuo commento sul finale del mondiale di Formula 1.
Cosa posso dire? Allora, Ferrari è stata un disastro assoluto, non solo perché Hamilton ha disilluso tutti quanti, ma il primo ad essere stato disilluso dalla Ferrari è stato lui, che ha messo veramente poco del suo talento. Il mondiale va a un pilota bravo, forse caratterialmente abbastanza fragile, però virtualmente il vincitore morale è Max Verstappen, che ha compiuto un'impresa straordinaria secondo me, quindi onore a Norris, soprattutto alla McLaren che è andata fortissimo, ma inchiniamoci di fronte a Verstappen, che simpatico o antipatico è maturato tantissimo e adesso non sbaglia veramente ed è il riferimento per tutti quanti. Poi dall'anno prossimo però si riparte davvero da zero, perché c'è questo nuovo regolamento che gli stessi tecnici faticano a comprendere, quindi vedremo anche dei disastri di macchine come degli improvvisi acuti da parte di team che non ti aspetti. Sarà un bel campionato secondo me, molto molto equilibrato, dove conterà tantissimo la potenza del motore e poi far capire, come dice Stefano Domenicali, alla gente tutte le varie complicazioni a livello spettacolare che ci saranno, perché potrai usare l'ala per un certo periodo di tempo, il motore elettrico idem, quindi sarà un pochettino una confusione per farla capire alla gente, e secondo me questo sarà un grande limite della nuova Formula 1.
Io ringrazio tantissimo Guido Schittone, c'è un altro messaggio del Cagno assolutamente d'accordo con te, soprattutto sul tema questa. Guido, a risentirci.
E ci risentiamo, ciao, arrivederci.
Ciao. Questa persona intelligente scrive il Cagno e aggiungo che si fa sicuramente ben volere dalla squadra. Poi, nostro amico Luca, oggi compiono gli anni due ex gialloblu, Alessandro Melli e Pietro Strada. Pensa, grazie Luca per avercelo ricordato, auguri a entrambi. E poi l'AIA gli ha inviato la designazione arbitrale di sabato alle 18, Parma-Lazio sarà arbitrata dal signor Matteo Marchetti di Ostia Lido. Allora, l'altro giorno, adesso vi lancio questa, a me, come vi ho già detto, dell'arbitraggio non me ne frega niente. Però è il caso di far arbitrare uno di Ostia alla Lazio? Così, giusto per fare un po' di complottismo, ecco, così. Altri messaggi, dai, prima di fermarci, un saluto a tutti, sono Chicco. Almeno i primi tempi di Pisa e Bologna hanno dimostrato, come già dicevo, che Sorensen e Cutrone sono giocatori da secondo tempo. Dicevo anche che Benek, visto la sterilità del Parma nella zona offensiva, sarebbe stato molto utile. Una tirata d'orecchio alla stampa e alle trasmissioni che non l'hanno mai messo nelle probabili formazioni. Si tende sempre a meno a dargli un voto, e si tende sempre a dargli un voto in meno. A questo punto prevedo un'utilità anche da parte di Hernani, visto che ha lo stesso trattamento di Benek, che invece potrebbe essere molto più utile in fase offensiva di Sorensen, sicuramente di Ordoñez. Ciao Chicco, qui invece, a pensare che due squadre di Serie B come Cremonese e Sassuolo al debutto abbiano 20 punti senza aver speso gran soldi, deve far pensare, altro che esaltarsi per il gioco anni 50 fatto a Pisa. Ha ragione Schianchi, alla lunga la gente si stuferà di vedere questo non gioco. Poi criticare Pecchi lo scorso anno è da disfattisti, 15 punti lo scorso anno, 14 quest'anno, non mi sembra che ci siano stati grandi miglioramenti. Questi gli spunti che arrivano invece da questo ascoltatore che non si firma. Io credo che con la Lazio si possa far bene e vi chiedo se il rientro di Troilo farà cambiare l'assetto difensivo. Credo che possa continuare col modulo di Pisa, ha fatto bene. Filo, tanti auguri al mio grande amico Sandro Melli. Allora, sono gli auguri anche di Filo a Sandro Melli. Facciamo una piccola sosta, torniamo tra pochissimo.
Palla in tribuna. Carrozzeria Auto Parma, in via Cufra 15A, laterale di via Spezia a Parma. Auto sostitutiva e soccorso stradale gratuito. Riparazione di tutti i modelli di auto. Servizio riparazioni rapide. Gestione e assistenza su danni assicurativi. Convenzionata e fiduciaria con tutte le compagnie assicurazioni ANIA. Disbrigo pratiche assicurative. Collaborazione con tutti i marchi di autovetture. Per info, telefono 0521 98 37 08 o www.carrozzeriaautoparma.com. Mal di testa da rate esagerate? Disturbi gastrici da mancanza di liquidità? Ansia da bollette scadute? Il rimedio? Il prestito che ti cura.
Capservice è la medicina che risolve i tuoi disturbi finanziari. Prezzi chiari, soluzioni su misura. Libera i tuoi conti dai pensieri amari.
Capservice, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6.
Palla in tribuna, in studio Marco Palestrazzi.
Eccoci, qui ho dei messaggi. Allora, Ostia è un feudo romanista, ciao da Romano mi scrive, tranquilli che Ostia sono tutti romanisti, anche Matteo da Roma, sempre Forza Parma. E se l'arbitro fosse tifoso della Roma ci scrivono, allora questo tema dell'arbitro di Ostia vi interessa, dai. Tra poco poi ci collegheremo anche con Stefano Ceri, Gazzetta dello Sport, per capire come vanno le cose in casa Lazio. Poi ci avremo anche Stefano Ramenzoni, poi Giuseppe Milano, perché stasera c'è calcio e calcio su 12 TV Parma. Allora, questa vicenda dell'arbitro vi ha sollevato qualche perplessità. Abbiamo Stefano Ceri, Gazzetta dello Sport. Stefano, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a te e agli ascoltatori.
Allora, il prologo che stavo facendo relativamente alla designazione arbitrale, perché arbitrerà Marchetti, che è di Ostia, almeno così viene indicato, e qualcuno diceva no, ma tanto Ostia sono tutti tifosi della Roma, non lo so, insomma, io chiedevo se l'opportunità di una designazione così, ma si vede che insomma è possibile, quindi poi a me dell'abito non piace parlare tanto, però vedo che è un tema che solleva tanti.
È inevitabile che sia così, insomma, che chiaramente qualche perplessità possa suscitare. Ovviamente sarebbe stato lo stesso al contrario, no?
Cioè, esatto.
Se ci fosse stato un arbitro di Parma o di vicino Parma, per i tifosi della Lazio sarebbe stato lo stesso. Devo dire che comunque non è la prima volta che la Lazio viene arbitrata da un arbitro di Roma o dintorni, e così come anche la Roma, fino a qualche anno fa c'era questo vincolo, no? Che insomma un arbitro della provincia,
certo,
della squadra appunto interessata non lo potesse appunto arbitrare. È caduto questo vincolo, per cui sia per la Lazio che per la Roma è caduto appunto che arbitri di Roma o di Ostia, ricordo Ostia, diciamo che dal punto di vista arbitrale è una sezione a sé stante, ma
sì, sì,
Ostia
sì,
fa parte del comune di Roma, non è un comune a sé stante, quindi anche se insomma ha circa 300.000 abitanti, per cui è un quartiere un po' particolare, insomma, nel senso che è in realtà una città, però diciamo fa parte del comune di Roma, quindi tra l'altro io adesso vado un attimino a memoria, per cui non sono sicurissimo, ma sono abbastanza sicuro che Marchetti stesso abbia già arbitrato la Lazio in passato, l'anno scorso credo, e per cui credo tanto che insomma i precedenti della Lazio con arbitri romani non ce ne sono tantissimi, ma sono più o meno equilibrati, cioè nel senso che non ci sono state tutte vittorie né tutte sconfitte, per cui diciamo da questo punto di vista, poi ripeto, chiaro che anche io se fossi un tifoso del Parma qualche preoccupazione magari l'avrei, però è anche vero che appunto un arbitro che è della stessa città della squadra, per cui che dovrà arbitrare, magari ci metterà ancora più attenzione proprio per evitare che possano essere fatti collegamenti di questo genere. Sul discorso della fede calcistica, lì purtroppo non ho idea, sicuramente a Ostia in passato credo che ci fossero più laziali che romanisti, poi diciamo l'effetto De Rossi, Daniele De Rossi è di Ostia, e quindi per cui insomma con De Rossi poi diciamo che i romanisti sono tornati ad essere la maggioranza d'Ostia, per cui diciamo da questo punto di vista sì, quelle indicazioni che sono arrivate erano giuste, ripeto, per quello che può valere, perché poi insomma
guarda, tra l'altro ho trovato la cartella stampa della partita, stavo guardando nei dati Opta, la Lazio ha giocato due partite con Marchetti, una vinta, una pareggiata, questo
vabbè, insomma,
l'abbiamo trovato.
sì più o meno mi ricordavo, secondo me c'è, allargando a qualche altro arbitro romano, adesso non mi ricordo quale arbitrato Lazio, c'è stata anche qualche sconfitta, per cui più o meno diciamo che bene, c'è così, poi insomma sì, gli arbitri possono avere il loro peso, lo sappiamo, però insomma poi io sono dell'idea che poi insomma
va d'accordo quest'anno la Lazio
giocatori
con gli arbitri, com'è andata quest'anno, qualche polemica?
Non molto bene, ma è chiaro che poi insomma ognuno, io non molto bene lo chiarisco, a come, cioè non è il mio giudizio oggettivo,
come l'ha presa
e come l'ambiente razziale ha affrontato la materia e ha percepito la materia, mettiamola così, e soprattutto diciamo nelle ultime partite ci sono stati degli episodi che insomma hanno lasciato un po' di malumore, ma ormai credo che si fa fatica a trovare una squadra, un ambiente che non pensa di aver subito le torte. Spesso ha ragione, e il problema è che poi i torti ce li ricordiamo tutti sempre molto bene, quando poi invece c'è qualche episodio favorevole
la memoria è meno.
Si tende così a dimenticarlo.
Lazio,
per chiudere il discorso, diciamo, fondamentalmente c'è stato quell'episodio al termine di Milan-Lazio di campionato, con quel rigore prima non concesso all'arbitro, rigore presunto peraltro, insomma, e per il fallo di mano di Pavlovic, poi l'arbitro è stato richiamato al VAR e ha preso insomma una soluzione, una decisione un po' salomonica, perché ha detto che il rigore c'era, che però c'era contemporaneamente un fallo di Marusic e danni allo stesso Pavlovic, per cui si è ripreso una punizione. Poi in realtà i vertici dell'AI hanno detto non c'era né il rigore né il fallo, per cui poi alla fine la Lazio un piccolo danno lo ha comunque subito, perché gli è stato tolto un calcio d'angolo che a quel punto, che tanto sarebbe stata l'ultima azione della partita, vabbè, insomma lo dico a mo' di battuta, per quanto insomma a volte sono anche delle, delle situazioni da cui possono anche nascere gol. Non è ovviamente come un rigore, però insomma, certo, chiaramente le lamentele del mondo Lazio non sono state sul mancato calcio d'angolo finale, ma sul mancato rigore, perché
certo,
Pavlovic prende la palla con il braccio, o meglio impatta il suo braccio. È vero che è abbastanza vicino a Romagnoli che effettua il tiro, il braccio non è larghissimo, però non è chiaramente, insomma, un po' di volume lo fa, insomma, sono quelle decisioni che ultimamente sono state sempre state prese nel senso di assegnare il rigore, però ripeto, gli arbitri dell'AIFA hanno detto che non era rigore, per cui poi alla fine il torto presunto, almeno vedendo dal punto di vista del mondo arbitrale, non c'è stato.
Sì, no, ma infatti anche quello per il Parma di, insomma, della settimana scorsa non era un rigorone. Ti chiedo come, per il fallo di mano nell'area del Pisa, come sta la Lazio? Come si presenta?
Contatti? Ma allora, guarda, la Lazio sicuramente rispetto a qualche anno fa è una squadra con meno certezze, con meno giocatori di qualità, per cui è in quanto tale una squadra che fai sempre un pochino fatica a dire se sta bene o se sta male, perché magari dici che sta bene, però poi la partita dopo la sbaglia, perché diciamo che Lazio ha avuto un ciclo molto lungo che è durato tra Inzaghi e Sarri 8 anni,
sì,
con giocatori tipo Immobile, che ha fatto 207 gol in tutto, Lutz, Milinkovic, Felipe Anderson, Leiva finché ha retto, insomma, era una squadra sicuramente di spessore, e infatti ha ottenuto anche risultati importanti. Il nuovo ciclo è partito 2 anni fa, è un ciclo che sta procedendo tra alti e bassi, tra l'altro è iniziato Baroni, quest'anno è tornato Sardi, ci sono dei giocatori giovani, a livello qualitativo sicuramente la rosa è inferiore rispetto a quella che c'è stata fino a 2 anni fa. Quest'anno la squadra era partita abbastanza male, anche perché c'era stata, come penso avrete avuto modo di leggere, di vedere, di sapere, c'è stato il famoso blocco del mercato che un pochino ha creato intanto dei danni oggettivi, perché la squadra andava puntellata, rinforzata, magari anche con qualche eccezione,
certo,
ma insomma andava comunque, la rosa andava completata. Non è stato fatto, la squadra è partita con 3 sconfitte nelle prime 4 giornate, la terza delle quali è stata tra l'altro il derby, per cui chiaramente anche con tutte le conseguenze di carattere psicologico che portano a sconfitta nel derby a Roma, e per cui la partenza è stata abbastanza deludente. Poi diciamo dopo il derby pian pianino Sarri è riuscito a compattare lo spogliatoio, a far progredire la squadra anche a livello di gioco e a far crescere i singoli. Questo nonostante tanti infortuni che la Lazio ha dovuto fronteggiare in questi mesi. E diciamo che intanto la squadra è cresciuta a livello di gioco e soprattutto poi nell'ultimo mese ha giocato delle belle partite, anche l'ultima col Bologna, sì, è finita 1-1, la Lazio comunque ha creato tantissime occasioni, ha giocato bene, ha avuto anche il Bologna le sue occasioni, però diciamo che i punti la Lazio avrebbe meritato di vincere. Ha giocato molto bene le 2 partite col Milan nell'arco di 5 giorni, una in campionato che ha perso, quella delle polemiche di cui parlavamo prima,
sì,
poi ha rigiocato in Coppa Italia ed ha vinto, ma al di là dei risultati ha giocato molto bene contro la squadra che è prima in classifica, ha giocato molto bene anche contro il Bologna che sta andando benissimo, e anche in precedenza aveva fatto delle belle partite, la prima, diciamo, il primo squillo c'era stato a metà ottobre contro la Juventus,
sì,
partita vinta per 1-0, è vero che è stata l'ultima di Tudor, quindi poi insomma quest'anno la Juve sappiamo bene che vive di alti e bassi, per cui magari, però insomma resta comunque un risultato di prestigio, figlio anche quello di una prestazione importante. Quindi rispondendo alla tua domanda, sì, diciamo nell'ultimo mese e mezzo Lazio sta abbastanza bene, però parliamo, ripeto, di una squadra che comunque è decima in classifica, che ha una rosa che probabilmente forse vale qualche posto più su, ma non molto più su, e il suo valore aggiunto è l'allenatore, che è un allenatore che insomma sappiamo bene, conosciamo bene, quando ha la possibilità di lavorare una settimana intera, quest'anno Lazio non è nelle coppe, la sua mano si vede, sì, e nella Lazio di quest'anno si sta cominciando a vedere. Detto questo, ripeto, proiettando il discorso della partita di sabato, non so che Lazio vedremo, nel senso che poi, ripeto, una squadra che complessivamente sta migliorando, però non ha ancora raggiunto un'autostima, una consapevolezza della propria forza tali da poterci mettere la mano sul fuoco
sulla prestazione, poi è chiaro che il risultato dipende anche da tante altre cose. C'è da dire, aggiungo e chiudo, che in questo ambito, in questo processo di crescita che c'è stato negli ultimi due mesi, in particolare nell'ultimo mese e mezzo, c'è stato comunque un rendimento che è stato diverso tra partite interne e partite esterne. Sì, in casa la Lazio ha vinto quasi sempre, ecco, al netto di questo pareggio col Bologna c'è stato la domenica scorsa. Fuori casa invece, pur giocando, ripeto, abbastanza bene, non ha ottenuto grandi risultati. Complessivamente ha vinto una sola partita fuori casa con il Genoa, ne ha pareggiate un paio, ne ha perse credo tre adesso, se non ricordo male. Quindi diciamo il rendimento esterno non è ancora, diciamo, da squadra che vuole ambire ad un piazzamento europeo, che poi è l'obiettivo stagionale.
Stefano, grazie davvero per essere stato con noi. A questo punto, buon Parma-Lazio.
Grazie altrettanto.
Grazie davvero. Allora, abbiamo un po' di messaggi, tra poco un nuovo ospite al quale girerò questa domanda su come potrebbe giocare il Parma. Allora, ma se c'è da firmare per un pareggio, anche di notte, ci scrive Davidone. Facciamo 5 punti con Lazio e Fiorentina in casa e Sassuolo fuori. Arriviamo a 19 punti in 17 partite ed è grasso che cola. Pisa, Verona e Fiorentina le peggio messe a mio parere. Bel gioco a 40 punti nel, prima vivere e poi filosofare. Risultatista convinto. Italo. Un abito e sarei a arbitrare una squadra della sua stessa città perché il vincolo territoriale è stato abolito nel 2023. Sì, ne abbiamo parlato con Stefano Ceri. L'arbitro doveri di Tivoli vicino a Roma, diretto Verona-Roma, risultato 2-1. Non creiamo un alibi prima di giocare. No, ma infatti lo sapevo che non dovevo nominare l'arbitro. Come vi ho già detto, per me è un tema che così. Però insomma è una curiosità, dai. Stasera prendo Brisgi e bene Calfanta, amici permettendo, secondo me puoi cavarcela a prenderli, non sarà un'asta indiavolata. Quando Cesari arbitrò Parma-Milan, Capello si lamentò moltissimo, sicuramente si ricorda questo episodio il nostro prossimo ospite, che saluto, Stefano Ramenzoni. Ciao Stefano.
Ciao Marco, buongiorno a te e ai nostri radioascoltatori.
Eh sì, me lo ricordo, Capello, che ha detto Cesare è nato a Parma, non poteva, sì, tutto il discorso.
Sì, quindi... Però mi stava sulle scatole Capello quando lo diceva, non voglio far come lui, dai.
Allora, ti chiedo questo, ma ti chiedo un parere, ecco. Sono curioso di capire se sabato giocheremo a 4 oppure a 3 in difesa. Di norma contro un tridente sarebbe preferibile giocare a 4, ma se si mette un po' più in difficoltà Valeri e Brisgi, più propensi ad attaccare, soprattutto Valeri. Poi, come diceva Fascette, io li metto bene in campo, ma sono loro che si muovono. Da dove partiresti tu? Si torna a 3/5 o andava bene l'altro giorno contro una squadra diversa, però?
Il discorso è proprio questo. Cioè, a Pisa è andata bene, anche con una buona dose di fortuna. Anche. Però, insomma, l'attacco del Pisa non è l'attacco della Lazio. Hai Taccagni, Castellanos, Cancellieri, chi per lui, quindi insomma, non lo so, io sono sincero, adesso io, ovviamente quello che farà questa non lo posso sapere, io personalmente probabilmente sacrificherei magari Estevez e giocherei con la difesa 3, perché comunque, insomma, personalmente il Parma secondo me ha anche bisogno di provare un po' di continuità nei risultati. Sono uno di quelli che un pareggio non lo disprezzerebbe sabato. Quindi poi è chiaro, insomma, potremmo anche giocare a 4 per l'amor del cielo, anche perché probabilmente, vista la moglie di difensori che abbiamo, anche tenerne uno in panchina potrebbe essere una soluzione. Però sì, personalmente, se me lo chiedi, ti dico io giocherei a 3.
A tre. Non per averla contro Cutrone, ci scrive Riccardo, è un ottimo attaccante, ma non può giocare insieme a Pellegrino, o uno o l'altro, insieme a uno dei due deve giocare una seconda punta, scrive Riccardo. Ti chiedo un parere in questo senso e ti chiedo chi però, cioè Ondrejka come seconda punta, bene, che cosa faresti te?
Il punto è proprio questo, io credo che l'avevo anche già parlato in altre puntate quando hai chiamato, insomma, ma il problema non è nemmeno Cutrone, ma è proprio il ruolo, cioè sono male assortiti ed è una coppia che non ha funzionato, ma lo dico io, lo dice il campo purtroppo.
Sì.
Di conseguenza assolutamente Cutrone, cioè, è un'alternativa ormai a Pellegrino, che poi magari se stai perdendo in qualche momento della partita si può anche giocare insieme, per l'amor del cielo, però fondamentalmente non dall'inizio. Io credo che sostanzialmente Ondrejka che vada fatto giocare sicuramente per che ha bisogno di squadra. Abbiamo visto che è troppo indietro. Il grosso problema del Parma, a mio parere, è proprio quello di questa presunta seconda punta o punta esterna, o comunque un giocatore svelto. Berisic non ha esattamente le classiche caratteristiche della seconda punta. Cioè, non è un giocatore, ma anche per dire la cancellieri dell'anno scorso. Insomma, il Parma ha bisogno di un giocatore con quelle caratteristiche. Ora, se lo chiedi a me, io personalmente, ma non credo che questo lo farà perché non mi pare che sia particolarmente nelle sue grazie, io darei una chance a Oristanio, ma perché il Parma mi sembra una squadra che abbia una povertà tecnica veramente marcata.
Sì.
E quindi uno dei giocatori che bene o male tecnicamente ha qualcosina in più, io proverei a farlo giocare. Però è anche vero che insomma Benedigia rispetto a Cutrone comunque ha anche una capacità di adattarsi in fascia superiore. Ma il grosso problema è, a mio avviso, proprio questo del Parma, che non c'è ad oggi un giocatore con le caratteristiche adatte, a mio parere, a giocare con Pellegrini. Non sei convinto, Marco?
No, io sono d'accordo. Secondo me l'anno scorso a un certo punto c'era stato un momento in cui si era iniziati a capire con Bonnier, ad esempio.
Io mi ricordo insomma che all'inizio, se ti ricordi, c'era questa cosa, sembrava che non potessero giocare insieme. Si era creata un'alternativa Bonnier-Pellegrino. Io devo dire, in questo almeno l'avevo vista abbastanza bene. Io sostenevo che poi erano sortiti molto bene, in quanto Bonnier non era una prima punta. Pecchia lo faceva giocare da prima punta, ma lui sostanzialmente era un giocatore che si sposava molto bene con una prima punta. Io personalmente quest'anno non vedo un giocatore adatto a giocare con Pellegrino, quel giocatore che leghi un pochettino anche con un po' di qualità, partendo da dietro, guardando la porta in faccia, partendo un po' da dietro, forse lo può fare Oristanio, con dei limiti sicuramente, però non vedo molti altri giocatori nel Parma che lo possano fare.
Allora, Simone ci scrive, vabbè, scommettiamo che a maggio siano con Cremonese e Sassuolo, mollano loro, scrive Simone, è possibile, forse anche probabile, però è meglio mollare in fondo e avere già un bel po' di punti che stare con l'acqua alla gola fino a maggio, cosa ne pensi? Anche perché a loro di punti per salvarsi ne manca mica tanti, sono a 20.
Guarda, io ti dico la verità, per me la Cremonese è una sorpresa, io l'ho visto giocare anche abbastanza spesso, compresa anche la parte di domenica con il Lecce, dove nel primo tempo ha giocato nettamente meglio della Cremonese. Poi mi sembra che, non è che posso anche sempre dire che gli vada bene tutto, perché alla fine si hanno fatto 20 punti, non può essere solo fortuna. Però io non credo nemmeno che abbiano dei valori tali per viaggiare su queste medie su tutto il campionato. Però ce lo ricordiamo bene noi dai tempi di D'Aversa, no? Quando parti e metti tanto fieno in piscina da subito, dopo è anche più facile giocare senza avere l'acqua alla gola, senza, a volte puoi accontentarti del pareggio, insomma, aiuta parecchio.
Intanto sei stato fino a Natale senza aver mai l'acqua alla gola, han visto, possiamo dirlo, insomma, han visto per ora un altro campionato, poi andrà a finire, vedremo come va a finire, però intanto insomma...
Io sono convinto che la Cremonese alla lunga, non dico che verrà proprio risucchiata, io me lo auguro, intendiamoci, però insomma calerà, io di questo sono assolutamente convinto, però dirti hanno già 20 punti, poi è chiaro che se uno si guarda dietro, uno dice se battezzi la Fiorentina come una delle squadre che lotterà veramente per non retrocedere, allora non siamo neanche messimalissimo. Però se per caso si dovesse battezzare la Fiorentina come una squadra che ci salva sicuramente, diventa decisamente più complicata.
Sì, assolutamente. Allora, tanti messaggi che, allora, chi non firmerebbe per un pareggio dovrebbe ricordarsi quando abbiamo fatto due risultati positivi di fila, Pippo. Vedi? Ma invece della seconda punta, due trequartisti, ci scrive Chicco.
Oristanio sostanzialmente, dopo lo possiamo intendere come trequartista, seconda punta, però non è un giocatore che ha caratteristiche diverse rispetto a Benedice. Quindi io lo vedo anche un po' per quello. In altri momenti si potrebbe giocare anche con Bernabé più avanzato, ma in questo momento purtroppo Bernabé è l'unico a centrocampo che abbia un minimo di qualità, magari non sempre riesce a tirar fuori, Ma se a centrocampo devono giocare Ordoñez, Keita, Estevez o Sorensen, fai fatica a far arrivare dei palloni anche solo sulla tre quarti con un minimo di qualità.
Eh sì. Allora Stefano, io ti ringrazio tanto per i tantissimi spunti, siamo quasi in dirittura finale, buon Parma-Lazio, sei allo stadio te. Sì.
Assolutamente sì, e speriamo bene, dai, insomma, hanno visto che l'ultima partita prima di Natale.
Insomma,
non sarebbe mai, insomma, andare a casa del Tardini, perlomeno non tristi, dai, speriamo.
Grazie a Stefano Ramenzoni.
Grazie
ciao.
A te e a tutti i nostri amici.
Allora, altri messaggi, qui è Diego, Esteves se sta bene non può stare giù, Ondrej che la spalla ideale con la Lazio si deve giocare a 4 dietro, scrive Diego. E rimanendo in tema attacco attaccanti, sarebbe interessante sapere questo, qualche settimana fa durante una conferenza stampa il mister disse che aveva dato la priorità alla fase difensiva, ora a distanza di un po', visto che la difesa sembra abbastanza sistemata, sarebbe interessante chiedergli se ha cominciato a lavorare anche su quella offensiva, grazie. Allora, speriamo che ci sentano i colleghi, e se ci vado anch'io mi prendo l'impegno di chiederglielo domani che c'è la conferenza stampa. La Fiorentina il 27 dicembre verrà qui, scommettiamo che magicamente si saranno riprese, non sarà una partita facile, ci scrive questo ascoltatore. Guarda, ci metto la firma anch'io, sai che qua poi la beneficenza c'è spesso stata, quindi vediamo se questa in questo senso crea discontinuità, però a riabilitare chi è in difficoltà il Parma ha sempre avuto una grande attitudine. Ci fermiamo qualche istante, torniamo tra pochissimo.
Palla in tribuna.
Amore, te lo immagini un albero nel nostro giardino?
Ma perché immaginarlo? Andiamo a prenderlo!
Il progetto Mettiamo Radici per il Futuro continua. Fino al 15 aprile 2026 vai nel vivaio convenzionato più vicino e ritira gratuitamente gli alberi che desideri. Info su radiciperilfuturoer.it. È un'iniziativa della Regione Emilia-Romagna.
È arrivato Babbo Natale nelle splendide vetrine di Catellani Calzature a Sant'Ilario Montecchio, Eurotorri a Parma. Cerca 20, 30, 50 buone ragioni consigliate dal Babbo per acquistare stivaletti Guess, Steve Madden, sneakers Saucony, Colmar, Skechers, comode Melluso, Valle Verde, Frau, EG & Co, caldi Australia Nemu, grintosi Dr. Martin, stilosi décolleté, gioiose Lelly Kelly, Geox. Con una montagna di calde proposte autunno-inverno per i vostri regali di Natale. Assortimento e convenienza solo da Catellani Calzature a Sant'Ilario Montecchio, Eurotorri a Parma. Sempre aperti fino alla Befana e buon Natale!
Agrivendita è la sua bottega dei sogni, un laboratorio di creatività dove gli oggetti si animano di personalità. Nella bottega dei sogni, mani esperte creano composizioni uniche per un Natale originale e raffinato. La bottega dei sogni sposa il tuo gusto con addobbi personalizzati, creati in esclusiva anche per vetrine, negozi e ristoranti. Regalati un Natale diverso dai soliti. Scopri nella bottega dei sogni il Natale dei desideri. Da Agrivendita, a Madregolo di Collecchio, aperto tutti i giorni.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Ci siamo. Allora, non è che con i discorsi, questo chi è? Davidone, sì è lui. I discorsi con la Cremonese sono simili a quelli della Fiorentina. Sì, ma tanto la Cremonese calerà, sì, ma tanto la Fiorentina poi torna su. Intanto è lì e non penso che cambino posizioni tanto velocemente. Sì, Davidone, guarda, vengo dalla tua. Allora, per me, adesso se dovessi fare quello che vuole prendere, accedere, l'avevo detto, insomma la Fiorentina adesso a questo punto a salvarsi fa veramente tanta fatica e la Cremonese con 12 punti è salva, ne ha 20. E da qui alla fine li potrebbe fare, poi dopo succede di tutto ed è bello per questo, il calcio. Però scommettiamo che là davanti sabato ci sarà la coppia Benek-Pellegrino, è possibile, insomma tutti e due se lo potrebbero meritare. Ecco la formazione, 4-3-2-1, Corvi, Brisi, Del Prato, Valenti, Valeri, Bernabé, Steve, Skeita, Benedicia, Condreica, Pellegrino, Gaetano da Bari. Ciao Gaetano, adesso invece abbiamo Giuseppe Milano, ciao Beppe.
Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio agli amici di Palla in Tribuna.
Stasera c'è calcio e calcio e ci troviamo insomma a cavallo tra una partita vinta, la festa dei tifosi, la partita con la Lazio. Gli argomenti non mancano, è un momento in cui insomma gli spunti sono tanti e siamo in un momento in cui il Parma potrebbe anche svoltare con un risultato in termini di classifica. Certo, non sarà facile.
Non sarà facile, ma comunque già oggi sentivo, raccontavi e elencavi delle formazioni possibili, stasera ci sarà da divertirsi, perché insomma, dopo quanto successo col Pisa, davvero ci possono essere tutte le soluzioni possibili e immaginabili. Giocheremo anche, come hai fatto tu, con i tifosi da casa per capire che Parma andrà in campo con la Lazio, ed è sicuramente una partita molto interessante da seguire, perché potrebbe esserci finalmente quella continuità che più volte abbiamo cercato. Speriamo che finalmente arrivi un passo completo, un piccolo passo, un segnale per dire che insomma i tre punti del Pisa con il Pisa hanno avuto anche un risultato positivo dal punto di vista della continuità del gioco del Parma.
Senti, hai detto formazioni, tu chi metti in campo oggi? Perché siete in tanti, tu hai una rosa larga.
Cominci finalmente, tocchiamo ferro Marco, perché tutte le volte che l'abbiamo detto poi dopo è cominciato, sono ricominciati.
No, ma la tua rosa del giovedì sera, io dico.
Ah, la mia rosa del giovedì sera, diciamo la rosa del Parma, per quello che toccavo ferro, anche noi, perché con le influenze fino all'ultimo non hai mai certezza sul terreno. Insomma, Isabella Andreoni, Maddalena Ferroni, Luca Ampollini, in studio con noi ci sarà Marco Giandebiaggi, ex ma insomma anche esponente di Parma Legge, quindi con lui si può parlare di tutto e di più. A casa Ferrari invece ci saranno Alberto Rugolotto, insomma torna Alberto, con il super tifoso Luca Lucchi, che non si perde una partita in casa e fuori, e poi sono impegnatissimi con tanti spettacoli per Natale, e allora quindi ci faranno gli auguri questa sera Rico e Baroz di Io Parlo Parmigiano. Riusciremo a far parlare tutti? Sì, ma soprattutto i tifosi da casa via SMS e WhatsApp.
Benissimo, benissimo, benissimo. Buon calcio e calcio, Beppe.
Grazie Marco, un abbraccio e un auguri a tutti.
Ciao. Allora, qualcuno sa quanti punti aveva l'Empoli l'anno scorso a questa giornata? Sì, ne aveva 16 dopo 14 giornate. E sono 4 in meno di Cremonese e Sassuolo, che in ottica salvezza avrebbero fatto molto comodo alla squadra di D'Aversa. E Parma, l'abbiamo detto, ha un punto in meno dell'anno scorso, perché cosa è successo? Che anche l'anno scorso aveva vinto la 14ª, quindi il balzo di Pisa è riuscito a mantenere quel gap di un punto con l'anno scorso, ma di fatto credo che questa, cambiando marcia, potrebbe segnare adesso la differenza rispetto all'annata di Pecchi, anche se ricordiamo che il Parma in finale d'anno poi batte il Monza, quindi era stato un gennaio orribile e un inizio di febbraio orribile a determinare poi il cambio in panchina. Fino a questo momento, ricordate quando il Parma aveva battuto 3-1 in casa la Lazio, non c'erano avvisaglie esterne di un possibile esonero. Rimando anche a un messaggio che ho ricevuto prima: in realtà internamente, se qualcuno ricorda, c'erano già stati dei problemi con il rinnovo di Pecchia, quindi non c'era una convinzione piena nella sua conferma. Ciao Luca, ti saluto io, dai, non ti ho salutato Beppe, ma lo sa che tu ci scrivi quando c'è lui o ci sono i nostri ospiti più fedeli. Allora, è finita la puntata, mi avete scritto in tanti, siete stati numerosi, numerose. Torniamo domani per la puntata pre-Lazio, alle 12.45 parlerà questa, quindi ci saranno anche dei contributi da questo punto di vista. Grazie ancora una volta, buon pomeriggio.
Palla in tribuna, in collaborazione con Cap Service.